Radio 3, lezioni di musica. Gabriel Fauré, Nocturne, con Emanuele Torquati.
Buongiorno da Emanuele Torquati, eccoci di nuovo insieme per una lezione di musica, quest'oggi dedicata ai notturni scritti da Gabriel Fauré, compositore francese di cui quest'anno ricorre l'anniversario dalla morte avvenuta nel 1924. Fauré è l'unico compositore, assieme a Chopin e allo scozzese John Field, ad avere composto un corpus di notturni molto ampio. Ne ha scritti ben 13, a partire dal 1875, per concludere nel 1921, 3 anni prima della sua morte. E affronteremo il primo e l'ultimo notturno per poter in qualche modo seguire lo sviluppo compositivo della vicenda artistica di Gabriel Fauré. Partiamo con il primo notturno in mi bemolle minore, opera 33 numero 1, scritto nel 1875. Questa è la prima pagina del notturno in mi bemolle minore di Gabriel Fauré, che si chiude con questo accordo arpeggiato di mi bemolle minore, e addirittura Fauré scrive una doppia sbarra, come se il pezzo fosse finito dopo questa prima pagina. Invece poi vedremo come lo svilupperà in più sezioni successivamente. La scrittura è quasi simile a quella di un quartetto d'archi. Abbiamo la melodia della mano destra, così struggente, con questo ritmo puntato, accompagnata dalla mano destra e anche dalla mano sinistra. Da questi semplici accordi portati c'è una scrittura veramente che rimanda al quartetto d'archi e rimanda anche a un brano che venne composto successivamente da Maurice Ravel. Come mai vi cito Maurice Ravel? Perché Maurice Ravel fu uno dei più adoranti allievi di Gabriel Fauré nella sua classe di composizione al Conservatorio di Parigi, tant'è vero che gli dedicò anche il suo brano Jet d'eau. Nella Pavane pour un enfant défunt di Ravel c'è di nuovo questa scrittura quasi quartettistica, con un accompagnamento che colora la melodia della mano destra. Sicuramente Ravel conosceva l'opera pianistica del suo maestro e conosceva bene questo primo notturno, che ha in sé queste caratteristiche espressive così dolenti, proprie della tonalità di mi bemolle minore. E abbiamo visto come questa chiarezza di scrittura, perché una chiarezza di scrittura è molto essenziale, gli elementi musicali sono pochi ma davvero pregnanti, prosegua anche nella sezione successiva, che si apre con un enigmatico moto di sestine alla mano destra, che poi passa alla mano sinistra accompagnando un vero e proprio canto. Ascoltiamolo. Vediamo come l'elemento puntato che era presente anche nella melodia iniziale torna sulla nota si bemolle, quasi sia un richiamo del destino, e questa atmosfera funebre, sconsolata, dolente è una cifra fondamentale di questo primo notturno di Fauré. Vediamo come l'espansione melodica alla mano destra dopo poche battute per lasciare lo spazio a una sezione di transizione verso la terza idea fondamentale che costituisce il primo notturno di Gabriel Fauré. Prima di eseguire questa terza parte, vi voglio far notare come l'abilità di Fauré consista nel mutare costantemente il quadro armonico. La tonalità di impianto è mi bemolle minore, ma sostanzialmente viene continuamente trasformata in una serie di modulazioni che creano un caleidoscopio sonoro veramente affascinante, ma allo stesso tempo disorientante sia per l'ascoltatore che in qualche modo anche per l'esecutore, ed è forse questa una delle ragioni che rendono la musica pianistica di Fauré, pur di fondamentale importanza nel repertorio dei pianisti, non una musica così spesso frequentata al di fuori della Francia. Vediamo come l'insistenza su questo polo armonico maggiore conduca alla terza idea. Questa semplice melodia, che rimanda quasi a una melodia infantile, è in Do maggiore. Ma viene comunque messa in parte in crisi e messa in dubbio dall'accompagnamento della mano destra. In questo caso la mano sinistra incrocia la mano destra, è praticamente sopra alla mano destra nel registro acuto. Questa è la destra. Questo ritmo puntato è quasi cullante, è quasi come in un sogno. Il sogno però viene interrotto dalla ripresa del motivo in sestine in fortissimo. Vediamo come qui ci sia un'ulteriore modulazione che conduce alla ricapitolazione della terza idea. Quindi troviamo una struttura abbastanza coerente, anzi direi molto coerente e direi però abbastanza variata in questo notturno. Ci sono tre idee principali, quella iniziale, quella delle sestine con questo ritmo puntato anche, e poi la splendida melodia infantile proposta dalla mano sinistra. Questo materiale musicale così ricco conduce a uno sviluppo successivo che attraverso una serie di modulazioni molto ardite dal punto di vista armonico, e questa arditezza armonica è una caratteristica fondamentale della musica di Gabriel Fauré, sia nel periodo iniziale, questo primo notturno ovviamente giovanile del 1875, sia poi in quello della maturità, a cui appartiene il tredicesimo notturno, scritto nel 1921. Vediamo come in questo sviluppo ci sia poi una sorpresa, un'improvvisa frattura che conduce poi a un ritorno. Vediamo come questa frattura, segnata dall'accordo in fortissimo arpeggiato che parte dal registro grave fino ad arrivare a quello estremamente acuto e così via, fino ad arrivare alla insistenza, alla iterazione quasi ossessiva intorno a questa quartina. Che si ferma sulla nota si bemolle. Sentiamo quindi come la ripresa del tema iniziale, dell'idea, della prima idea che costituisce il notturno in mi bemolle minore di Fauré, sia adesso proposta con un accompagnamento in semicrome che crea una sorta di trasfigurazione onirica dell'idea iniziale dopo una serie infinita di sviluppi armonici che abbiamo potuto solo in parte seguire nelle esemplificazioni, e al termine di tutto questo processo di trasfigurazione tematica si ritorna alla seconda idea, quella delle sestine nel registro grave e al ritmo puntato sul si bemolle, che abbiamo visto essere una nota importante dal punto di vista espressivo per Fauré, nella coda. la grande emotività, la grande espressività ricercata da Fauré in questo suo esordio nel genere del notturno è ben riassunta da questa coda in cui c'è una sorta di perorazione espressiva di questo moto melodico. Nella sua ripetizione. E c'è sempre la ripetizione di questo ritmo puntato. Prima dell'accordo pacificatorio di Mi bemolle minore. Fauré continuò a esplorare il genere del notturno nel corso degli anni e delle sue fasi creative, che sono sicuramente riconducibili almeno a due. Una prima che va dal 1875 fino ai primi anni del Novecento e poi l'ultimo ventennio fino al 1924, l'anno della sua morte. Scrive 13 notturni in tutto. Abbiamo esempi celebri, forse il più celebre è il sesto, il re bemolle maggiore, ma poi troviamo soprattutto negli ultimi esempi delle gemme nascoste, come è il tredicesimo notturno in si minore. Sono fermato all'inizio della seconda sezione di questa prima parte del tredicesimo notturno di Gabriel Fauré, che reca l'indicazione di andante ed è un omaggio al contrappunto, a quel contrappunto molto amato da Fauré e che era un po' la stella polare della Schola Cantorum fondata nel 1894 a Parigi da diversi compositori, tra cui Vincent Dandy, che aveva nella riscoperta e nella valorizzazione del contrappunto antico, prebacchiano, addirittura di stampo medievale, la sua ragione predominante. Vediamo come la tonalità di si minore venga sostanzialmente superata dalla conduzione della frase musicale da parte di Fauré. È una sorta di conduzione molto stretta per gradi cromatici. Vedete che qui c'è una nota, il do naturale, che è estranea all'armonia. È come una sorta di respiro, è un contrappunto che non ha una aridità assolutamente, ha una sua connotazione espressiva in questo costante errare alla ricerca di un polo di attrazione che sia espressivo e che Fauré trova all'inizio della seconda sezione di questa prima parte, in cui c'è il dispiegamento di una melodia alla mano destra che è a livello tematico molto importante, perché ritroveremo questo elemento anche nella sezione centrale del notturno. e così via. Questa espansione, sia in termini dinamici che espressivi, ci porta a questo inciso melodico. E la ripetizione quasi ossessiva di questo inciso melodico, che è appunto un inciso melodico, cioè Fauré nella sua fase della maturità propone non più una melodia come quella, per esempio, del primo notturno, ispirata alla tradizione tardo-romantica e anche, se vogliamo, alla tradizione belcantistica espressa da Chopin nei suoi notturni, ma c'è una ricerca da parte di Fauré di una concisione formale, di una sintesi espressiva che conduce poi a un ritorno a quel contrappunto iniziale, adesso arricchito da una linea cromatica alla mano sinistra. Vediamo come ci sia quasi un ambiente claustrofobico, perché il ritorno a questo contrappunto così serrato risulta quasi essere una rarefazione del linguaggio. In effetti, il linguaggio della fase della maturità di Fauré è un linguaggio estremamente moderno che anche i suoi stessi contemporanei faticavano a capire. In fondo Fauré, nella prima parte della sua vita, è stato un personaggio della scena e dei salotti parigini, essendo egli stesso un pianista e un organista di fama, e gradualmente questo suo ruolo va scemando anche per il sopraggiungere della malattia, ovvero della sordità, di quella sordità che rese gli ultimi anni della vita di Fauré completamente privi dei suoni della musica, se non quando si sedeva a comporre al pianoforte. Nella sezione in sol diesis minore, che è la sezione centrale nel movimento di Allegro, troviamo gli echi di queste melodie perdute a livello di percezione da parte di Fauré, delle melodie struggenti. Questo inizio così tempestoso della sezione centrale troviamo nella melodia incantando una continua e incessante ricerca di un polo di attrazione armonico che però non troviamo. La tonalità prima di si minore, poi di sol diesis minore non vengono mai affermate definitivamente, neanche nella sezione centrale in cui c'è un ritorno dell'inciso melodico iniziale. Vediamo come il dialogo serrato fra mano destra e mano sinistra conduca a un ritorno poi di questa linea melodica discendente che poi cerca di risalire. Ma ogni sforzo è vano. perché la musica di Fauré cerca una strada per superare la tonalità, e questa strada Fauré la trova attraverso il recupero dei modelli contrappuntistici propri della musica antica, e il contrappunto è contenuto anche nella ripresa abbreviata, sintetizzata, dell'esordio iniziale del suo tredicesimo notturno. Questo ritorno quasi riappacificatorio della tonalità di Si minore ci conduce infine, attraverso un ulteriore sviluppo armonico e a una progressione, sull'accordo in forte di Si minore. Finalmente la strada è stata trovata verso la tonalità di impianto di questo ultimo notturno di Fauré. Così questo accordo di Si minore ha un valore quasi catartico al termine di un processo continuo di trasformazione. A presto risentirci da Emanuele Torquati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.